File 10, pagina 50, capitolo 9. La cucina è raccolta nella penombra. Si sente solo un cicaleccio sommesso, un borbottio lieve provenire dall'angolo più nascosto che di colpo si interrompe quando nella stanza entra Adelina. «È da un po' che ti aspetto, sei in ritardo!» Parla Anna, la nonna, tirando un sospiro di sollievo. Poi si alza e va incontro alla bambina, arrivata col fiato corto della corsa, sudata, spettinata. «Ho raccolto questa lettera, l'hanno buttata giù dal treno!» E porge il biglietto all'anziana, cercando di sistemarsi alla meglio gli abiti. «Buongiorno, Luisa», saluta di fretta l'altra donna che, si accorta, la sta osservando con disapprovazione. «Da dove vieni così malconcia? Mi sembra un maschiaccio». «Sono stata alla stazione da quei poveretti dei treni», risponde la bambina con un misto di tristezza ed orgoglio nella voce. «Anna, mi meraviglio di te. Non sono servizi da far fare ai bambini», commenta Luisa, severa. «Non sono più una bambina, e poi... Non sa più che dire, è diventata rossa come una ciliegia. L'amica della nonna le ispira una vera antipatia, sempre a brontolare e a criticare. «È davvero insopportabile», pensa Adelina, tenendo a freno la lingua, per non rimbeccare più del necessario. Non vuole dispiacere la nonna. «Sei stata brava. Questa lettera la porterò io a Tolmezzo. Sicuramente daremo conforto a chi l'aspetta», si intromette Anna dopo aver dato un'occhiata rapida all'indirizzo. Il paese indicato non dista molto da loro. Accarezza la nipote sulla guancia e va a prepararle la merenda. Sa che Adelina non aspetta altro. «Sei proprio un'incosciente, Anna. Non mi dirai che non sai cos'è successo l'anno scorso ad un bambino di Chiusaforte?» E punta sull'amica i suoi occhi da uccello. «No, che gli è successo?» chiede Anna, più per dar soddisfazione a Luisa che per curiosità. «Era forse settembre o ottobre, boh, non mi ricordo, ma non ha importanza. Ti posso giurare che è accaduta davvero questa tragedia. Il figlio di una mia cugina era con questo disgraziato che aveva su per giù l'età di Adelina». La bambina alza il volto dalla tazza del latte e le restituisce una smorfia, attenta a non farsi scorgere. «Come sempre, il treno si era fermato a Chiusaforte per raggiungere la seconda locomotiva. E tutta la gente del paese era accorsa ad aiutare i prigionieri. C'erano anche due o tre ragazzini sui binari dove sostavano i vagoni dei deportati. Dicono che i bambini stessero giocando. Qualcuno racconta che stavano arrampicandosi sui carri. Qualcun altro che cercavano di dare un po' d'acqua a quei poveretti. Boh, vai tu a saperla com'è andata. Faceva molto caldo, esagerato per la fine dell'estate. Nella solita confusione generale c'erano le donne, le ragazze che raccoglievano i biglietti e nessuno si era accorto di un SS che puntava dritto verso i ragazzini. Pipa in bocca, baffi alla Hitler, il crucco non ha urlato come di solito fanno, niente di niente, nemmeno un avvertimento. Ha preso la mira e ha sparato, così, a bruciapelo». Luisa si interrompe facendosi il segno della croce. Anna e Adelina ora la guardano attente, spaventate. «Uno dei tre è caduto a terra, colpito a morte con una fucilata alla schiena. Capisci? Il tedesco ha colpito alla schiena un bambino». Ora Luisa si è messa a piangere, ricordandosi come era arrivato a casa il figlio di sua cugina, tutto macchiato di sangue perché aveva cercato di soccorrere l'amico che gli era morto tra le braccia. Nella cucina scende un silenzio cupo. La guerra è anche questo: cattiveria ingiustificata, odiosa ferocia verso chi non può difendersi. È il pensiero che accomuna le due donne e la bambina. Poi ci fu una gran cagnara. Quel giorno diversi prigionieri riuscirono anche a scappare, ma intanto il poveretto è andato al creatore senza neppure il tempo di recitare un requiem. Qualcuno ha poi raccontato che quel bastardo di militare tedesco è stato punito, trasferito, ma io non ci credo, conclude Luisa, soffiandosi rumorosamente il naso. Seguono attimi di pausa, carichi di ansia e preoccupazione. A rompere quella cortina di dolore è la voce buona della nonna. Hai ragione, Luisa, dovrò stare più attenta. La prossima volta ci andrò io alla stazione. Se dovesse succedere qualcosa a Adelina, non me lo perdonerei mai, lo giuro finché campo, dice Anna, accarezzando la cascata di riccioli di rame che incorniciano il volto paffuto della nipote. Io non ho paura, sono grande oramai, aggiunge con aria spavalda la bambina, pulendosi con il dorso della mano il latte che le ricade ai lati della bocca. Già, in tempo di guerra si diventa grandi prima dell'ora. Ma ai treni la prossima volta ci andrò da sola. Parla risoluta la nonna, con un tono che non ammette replica. Poi ammorbidisce la voce, aggiungendo: «Se proprio vuoi, possiamo andare assieme a consegnare la lettera, quella che hai raccolto». Ecco, la nonna sa sempre come prenderla, strappandole un pallido sorriso, anche quando a Adelina la luna va di traverso. La vicenda del ragazzino l'ha profondamente colpita e con quella le è tornata alla mente la sagoma minacciosa del tedesco che puntava dritto verso di loro ed era solo poche ore prima alla stazione di Carnia, il suo paese. Adelina lì per lì non si era spaventata, ma ora un brivido le corre lungo la schiena. Tuttavia dentro di sé continua a ripetersi: «Io non ho paura, io non ho paura». In quei mesi tribolati, come una formula magica, quelle parole servono per andare avanti e non lasciarsi sopraffare dalla cattiveria odiosa del nemico. «Io non ho paura, io non ho paura», si ripete Adelina, fino allo stremo. Pagina 54.